Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. Oggi è sabato 6 giugno, io sono Martina Stefanoni. In questa puntata andremo in Albania, parleremo delle oceaniche proteste di piazza contro il progetto del genero di Donald Trump e Jared Kushner per costruire un resort di lusso nel sud del paese. E poi in Repubblica Democratica del Congo con un'intervista ad un giovane attivista ambientalista per i diritti umani. Prima però partiamo da qui. L'audio che sentite è preso dal video tragico e disturbante della body cam della polizia che ha arrestato Henry Nowak, un ragazzo bianco di 18 anni britannico, ucciso nel dicembre del 2025 da un ragazzo 23enne di origini indiane, Vikram Digwa, a Southampton, nel sud dell'Inghilterra.
In the face?
Just get his back off, get their details and that, and I'll keep hold of him.
Prima di morire, Nowak fu brevemente ammanettato dalla polizia arrivata sul posto che aveva scambiato l'assalitore per la vittima perché Digwa lo aveva falsamente accusato di averlo aggredito per motivazioni razziali. La questione è riemersa in questi giorni perché lunedì Digwa è stato condannato all'ergastolo e sono state rese pubbliche per l'appunto le riprese delle body cam degli agenti che stiamo sentendo ora. Il caso è stato immediatamente strumentalizzato dall'estrema destra britannica che ha accusato la polizia di discriminazioni nei confronti dei bianchi e in molti hanno iniziato ad usare anche lo slogan White Lives Matter, le vite dei bianchi contano, modificando quello più noto Black Lives Matter. Nigel Farage, il leader del partito di estrema destra Reform UK, ha sostenuto che la risposta iniziale della polizia e il loro credere alla versione di Digwa fosse una prova del pregiudizio anti-bianchi. Ha incoraggiato i suoi sostenitori a rispondere con rabbia gelida.
I've responded to this in just the most extraordinarily dignified way. But I suggest the rest of us respond to this with pure cold rage. This is wrong. But the most important thing.
L'influencer e attivista di estrema destra Tommy Robinson ha scritto su X che Nowak era stato ucciso da politiche di polizia razziste che prendono di mira i bianchi e ha chiamato la gente a scendere in piazza. E infatti martedì sera centinaia di persone si sono radunate a Southampton dando vita a violenti scontri con la polizia. Il primo ministro Starmer ha lanciato un appello alla calma e ha esortato i politici a rispettare la richiesta della famiglia di Nowak, che ha chiesto più volte che l'omicidio del figlio non venisse utilizzato per creare ulteriore odio, divisione o tensione. La verità però è che questo è proprio quello che sta succedendo. In questa storia si uniscono tantissimi temi. C'è un primo tema pratico e giudiziario, cioè il momento dell'arresto di Nowak è parso molto confuso e la sua successiva morte, per le pugnalate, non direttamente per le modalità di arresto della polizia, come qualcuno ha poi lasciato intendere, è da investigare. Un'indagine sul perché la polizia non abbia capito, non abbia approfondito le dinamiche dell'incidente, né abbia creduto al ragazzo che diceva di essere stato accoltellato, è doverosa e necessaria. Poi però c'è la strumentalizzazione dell'estrema destra. Farage, come abbiamo detto in primis, ma non solo, in poche ore tutta l'estrema destra europea si è mobilitata. Il francese Eric Zemmour ha scritto su X: questo orribile omicidio è una metafora di ciò che sta vivendo l'Occidente. Il nativo viene trattato come un sospettato, mentre l'immigrato che lo commette è protetto dalla religione dell'antirazzismo. Santiago Abascal, leader del partito di estrema destra spagnolo Vox, ha scritto che le élite globaliste hanno generato questa follia e voltano lo sguardo dall'altra parte, così come i media mainstream. L'estrema destra polacca ha detto che questa storia simboleggia la discesa della Gran Bretagna negli abissi della terra. Le strumentalizzazioni più incendiarie però sono forse arrivate dagli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato statunitense ha scritto sul suo account ufficiale X che il condizionamento ideologico e la doppia morale delle forze dell'ordine sono sintomi lampanti del declino della civiltà. Il vicepresidente J.D. Vance ha scritto su X Henry Nowak è morto come muore una civiltà, dovrebbe essere ancora vivo oggi e lo sarebbe se le ultime generazioni di elite europee avessero tenuto testa alla politica dell'odio verso se stessi e all'invasione di massa di migranti. Elon Musk ha pubblicato decine di post sul caso, arrivando addirittura a offrirsi di finanziare un'azione penale contro gli agenti coinvolti. La politica ufficiale della polizia impone agli agenti di essere razzisti contro i bianchi, ha scritto, diffondendo essenzialmente una fake news, oltre a ricondividere i video di Farage e Tommy Robinson. E qui si intreccia il terzo tema. L'estrema destra non solo cavalca l'onda, strumentalizza la rabbia e il dolore alimentando l'odio razzista, sventolando un presunto razzismo contro i bianchi che semplicemente non esiste, ma si rafforza andando a braccetto con i miliardari statunitensi proprietari delle big tech. Non è un caso, infatti, che tutti i commenti incendiari che abbiamo riportato fino a qui siano stati tutti pubblicati su X e da X promossi e diffusi, fatti circolare in modo più diffuso. X è di Elon Musk e ormai da tempo è un attore importante nell'alimentarsi del discorso d'odio, xenofobo e razzista. Ma questo è un fatto che deve fortemente preoccupare, perché nell'America di Donald Trump i miliardari sono essenzialmente parte dell'amministrazione e i social network di proprietà di questi miliardari stanno completamente modificando il discorso pubblico e la politica in toto. Questa è Black Boys on Moped di Sinead O'Connor. Un brano fortemente politico del 1990 che contiene un'aspra critica al razzismo istituzionale e alla brutalità della polizia britannica durante gli anni del governo di Margaret Thatcher. I've said this before now. You said I was childish and you'll say it now. Remember what I told you. If they hated me, they will hate you. England's not the andiamo in Albania. Questa settimana, forse lo avrete visto sui social, in giro, ci sono state in tutto il paese, soprattutto nella capitale Tirana, delle proteste molto partecipate per manifestare contro un progetto immobiliare di lusso legato alla società di Jared Kushner, il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che vuole appunto costruire questo resort di lusso in un'area protetta del paese. Le manifestazioni sono cresciute giorno dopo giorno e promettono di continuare a crescere anche nei prossimi giorni, fino a, chiedono i manifestanti, alle dimissioni del primo ministro Edi Rama. Abbiamo parlato con Christian Elia, giornalista esperto di Balcani, da poco tornato dall'Albania.
Il progetto nasce da una preacquisizione che era quella dell'isola di Sezan. L'isola di Sezan, che è esattamente di fronte alla laguna di Narta, è questa isola base militare storica dell'esercito albanese che, dopo la caduta del crollo del regime albanese, era rimasta sostanzialmente abbandonata, nel senso che una zona militare, era un poligono, fino a che il genero di Trump e il fondo di investimento i fondi di investimento immobiliari che lui rappresenta, non ha fatto un'offerta al governo albanese. Il governo albanese che ha risposto con una procedura assolutamente irrituale, definendo l'investimento di interesse strategico e quindi dandogli una sorta di autostrada senza studio di impatto ambientale, senza nulla, nonostante i parametri che lui chiede. Esattamente di fronte c'è la laguna di Narta. La laguna di Narta, che è il delta del fiume Viosa e che è all'interno di un parco protetto. Quando si è saputo che stavano recintando la zona di Pisceporo, che è proprio sulla spiaggia, è scattata la protesta, e le immagini che hanno fatto il giro del paese di personaggi legati a una security privata che malmenavano gli attivisti è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e come giustamente dicevi tu, si sono riversati in strada tantissime persone che non sono neanche legate ai partiti tradizionali né di governo né dell'opposizione.
Chi c'è in piazza? Nel senso, chiaramente ci sono i movimenti ambientalisti, ma come sono composte queste piazze?
È molto molto vasta. Chi segue l'Albania si ricorderà che nell'ultimo più o meno 6-7 mesi ogni venerdì c'erano queste proteste organizzate dall'opposizione, quindi dal Partito Democratico, e teniamo sempre conto che parliamo dei due leader, Rama e Berisha, che vanno avanti praticamente da quasi 30 anni a passarsi il potere, ma erano finalizzate alle accuse di corruzione che hanno investito il governo Rama rispetto ai fondi europei. La società civile si teneva molto lontana da questa piazza, proprio perché era strumentalizzata dal Partito Democratico. Quella che c'è in piazza oggi è invece uno schieramento che va dai collettivi femministi ai movimenti di organizzata politica, che sono questi movimenti di sindacalizzazione dal basso, ai nuovi partiti, ai movimenti ambientalisti, e quindi davvero è una manifestazione importante, imponente, che sta richiamando anche tutte le persone che nelle varie comunità interessate da questi interventi molto molto violenti, anche di immobiliarismo speculativo, si stanno unendo la protesta tirana, per cui c'erano stati vari focolai regionali, locali, rispetto a interventi governativi per sostenere l'overtourism che ha investito l'Albania in questi anni, che ora si stanno un po' fondendo in questo grande movimento a Tirana di questi giorni.
Edi Rama ha difeso il progetto, nonostante tutto, continua a difenderlo, non sembra voler fare passi indietro. Lui che interesse ha in questo progetto?
Quello che io ho potuto ricostruire è che Rama è assolutamente astuto nel cercare di prevenire eventuali problemi in patria, costruendo salde relazioni internazionali che gli permettono di rendersi indispensabile agli occhi dell'opinione pubblica. Voi immaginate, a cominciare dai centri per migranti italiani, che gli ascoltatori conoscono molto bene, in Albania vengono ospitati gli ex mujahideen del popolo, gli interpreti afghani che gli Stati Uniti hanno dovuto evacuare quando sono tornati i talebani. Ci sono ex prigionieri di Guantanamo, uiguri che non sono potuti tornare dopo la chiusura di Guantanamo. Cioè Rama è sempre stato capace di creare relazioni con l'estero in modo da rendersi indispensabile. L'investimento di Jared Kushner ovviamente crea un legame diretto con Donald Trump, e chiudo, basta pensare al fatto che l'Albania, con tutti i problemi che ha, è entrata volontariamente, senza quasi essere invitata, nel Board of Gaza, per far capire come Rama punti a diventare l'elemento indispensabile delle relazioni internazionali per proteggere il proprio potere in patria, che sta vacillando sempre di più anche a causa dei colpi di questa SPAC, la Super Procura Anticorruzione, che ormai sembra averlo messo abbastanza nel mirino.
Una storia simile, appunto, l'abbiamo vista in Serbia, a Belgrado, con anche lì un progetto, poi, che è stato fermato, di costruire una Trump Tower sostanzialmente a Belgrado. Lì le proteste avevano un sottotesto più legato anche al valore simbolico del luogo dove si voleva costruire la Trump Tower, ma mi chiedevo, c'è un interesse da parte della famiglia Trump sui Balcani?
Allora, è molto interessante come domanda, perché se c'è ovviamente non è esplicitato, però questi progetti, quindi sia quello sull'Albania di cui abbiamo appena parlato, sia quello che giustamente citavi tu in Serbia, è oggettivamente una terra di interesse. Il perché di questo interesse è molto probabilmente legato al fatto che noi siamo davanti alla regione d'Europa che probabilmente a livello di risorse è quella messa meglio, con risorse meno sfruttate. Noi, se guardiamo quelle che io chiamo le vene aperte dei Balcani, a livello di tutte le risorse, dall'acqua al litio, è oggettivamente un boccone allettante per chi si muove da un punto di vista ovviamente di investimenti in quei volumi che noi non riusciamo neanche a immaginare. Queste due operazioni immobiliari hanno colpito perché sicuramente si riferiscono a due paesi che nella visione del mondo degli Stati Uniti o di un holding come quella di Trump e della sua famiglia sono quasi insignificanti, però messi insieme i puntini sicuramente ci riportano a un'idea di una grande regione che va da Trieste a Istanbul, che ha tantissime risorse, al momento, se vogliamo, molto poco sfruttate.
Come si muoverà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, questo movimento che si è creato?
Io ho veramente la sensazione che non si voglia tornare indietro chiedendo le dimissioni di Rama. Dobbiamo immaginare che a livello politico una forza di dimostranti che scende in piazza specificando che non vogliono né Rama né Berisha ha ovviamente un'agenda ambiziosa. Io lo metto in un framework di sostegno a un attacco al sistema Rama, che però, se immaginiamo che possa cadere, passerà più dalle azioni della SPAC, ma per certi versi la piazza rafforza l'azione della SPAC.
Questa settimana è morta Marjane Satrapi, fumettista iraniana naturalizzata francese, nota soprattutto per il fumetto Persepolis, con il quale ha fatto conoscere la lotta per la libertà degli iraniani in tutto il mondo. Satrapi, ha detto la famiglia, è morta di tristezza a 56 anni, a poco più di un anno dalla morte dell'amore della sua vita. Marjane Satrapi è stata in grado di dare un volto, una voce alla rivoluzione dei giovani iraniani contro il repressivo e opprimente regime degli Ayatollah. Noi oggi la omaggiamo con Kids in America di Kim Wilde, che sentite in sottofondo, un brano citato proprio in Persepolis, in un capitolo in cui la tredicenne Margie si ribella alle rigide regole di abbigliamento e all'ambiente oppressivo della Teheran post-rivoluzionaria, acquista illegalmente cassette di musica occidentale, tra cui proprio Kids in America, e dopo un pericoloso incontro con i guardiani della rivoluzione torna in camera sua, indossa la giacca di jeans, alza il volume della canzone per ballare e riappropriarsi della sua libertà. Prima di salutarci andiamo in Repubblica Democratica del Congo, lo facciamo con la storia e il lavoro di François Kamate Kasereka, giovane attivista della Repubblica Democratica del Congo, premiato anche dalla Fondazione Langer per il suo impegno ambientalista in difesa dei diritti umani in una regione all'interno del Parco Nazionale considerata patrimonio dell'UNESCO, dell'umanità dell'UNESCO, martoriata da decenni di conflitti e sfruttamento selvaggio delle risorse. Kasereka è stato a Milano ad aprile e Sara Milanese e Luisa Nannipieri lo hanno intervistato.
Je m'appelle François Kamate Kasereka. Je suis activiste écologiste et défenseur des droits humains.
Mi chiamo François Camate Casereca. Sono un attivista ecologista e difensore dei diritti umani. Vengo dalla Repubblica Democratica del Congo, precisamente dalla parte orientale, dalla provincia del Nord Kivu. Sono attivo in movimenti cittadini come Lucha, Lotta per il Cambiamento, e nel Mani Institute, un movimento socioculturale di giovani volontari impegnati nella costruzione della pace e nello sviluppo delle comunità locali, in particolare di quelle che vivono nel Nord Kivu. Ho 31 anni. La provincia del Nord Kivu è una provincia immensa e ricca di risorse naturali. Oggi è divisa in due. Una parte è sotto l'occupazione della ribellione dell'M23 e l'altra è amministrata dal governo congolese.
Una parte che è sotto occupazione della ribellione del M23 e un'altra che è occupata e amministrata dal governo congolese.
C'est un conflit che...
Il conflitto nell'est del Congo dura ormai da diversi decenni. Era già in corso quando hai iniziato il tuo attivismo?
Sì,
è un conflitto che dura da più di 30 anni ormai. Da quando è iniziato nel 1996 ha causato un numero enorme di vittime. Si contano più di 10 milioni di morti dall'inizio a oggi. Il mio attivismo è nato dall'indignazione. È il frutto della rabbia e della frustrazione personale per tutto ciò che ho vissuto. Le guerre, i saccheggi, lo sfruttamento illecito delle risorse, ma anche la mancanza di lavoro per i giovani e il reclutamento forzato di bambini, persino per lo scavo artigianale dei minerali. Ho visto, ho vissuto tutte queste terribili esperienze che mi hanno spinto a diventare attivista. Anche la situazione politica del nostro paese ha influito. Per me il sistema dei partiti in Congo è guidato solo da interessi personali. Mi sono detto che dovevo trovare un modo diverso, cambiare metodi e strategie per contribuire alla costruzione di un potere cittadino, fondato sull'interesse collettivo e sulla consapevolezza della pericolosità del conflitto, spingendo le persone ad agire, ma in modo non violento. Bisognava pensare ad alternative positive. E l'alternativa alla violenza è la non violenza attiva. Non direi che questa idea ci è venuta dall'esterno. Semplicemente abbiamo guardato alle esperienze di molti altri paesi e abbiamo visto come la non violenza sia servita come metodo per cambiare società che erano state completamente distrutte dalla violenza.
E qu'ils agissent, ma qu'ils agissent aussi de manière non violente.
Nous savons aussi que... Parlaci del Parco del Virunga. Che cosa significa per te e perché è diventato una delle tue battaglie?
Le Parc National de Virunga, soit c'est parmi l'un des plus vieux parcs nationaux en Afrique.
Il Parco Nazionale del Virunga è tra i più antichi parchi nazionali in Africa. È stato creato nel 1925 e da moltissimo tempo è al centro di conflitti petroliferi e legati allo sfruttamento del greggio. Tutte le campagne che abbiamo condotto per fermare il petrolio nel Virunga, come Fossil Free Virunga, si sono svolte in un contesto difficilissimo. C'è innanzitutto la presenza di gruppi armati che occupano il parco da diversi anni. Questi gruppi rappresentano una minaccia diretta per noi attivisti. Producono carbone, abbattono alberi indiscriminatamente e colpiscono gli animali. Usano la flora e la fauna come mezzo di sussistenza. Ma da quando denunciamo tutto questo, siamo diventati nemici giurati di questi gruppi. Dall'altra parte c'è il governo congolese, che dice che l'estrazione di petrolio solleverà l'economia del paese e creerà posti di lavoro per i residenti, permettendo loro di godere dei dividendi generati. Purtroppo è assolutamente falso. L'esperienza dimostra che il petrolio non è la soluzione per sradicare la povertà in Congo. Quindi, le sfide con cui ci scontriamo non arrivano solo da chi occupa illegalmente il parco, ma anche da chi governa il paese, dato che le nostre manifestazioni pacifiche vengono costantemente represse.
Perché chaque fois il y a des répressions dans des manifestations pacifiques.
On va parler aussi d'un'altra campagna che...
Parliamo anche di un'altra campagna molto importante, quella del debito per il clima. Non riguarda solo la Repubblica Democratica del Congo, ma anche altri paesi africani. Ci spieghi cosa significa e in cosa consiste?
C'est quoi cette campagne?
C'est une campagne qui est axée sur l'annulation des dettes illégitimes.
La campagna Debito per il Clima chiede l'annullamento dei debiti illegittimi e illegali dei paesi del sud globale. È un dato di fatto che dopo le indipendenze molti paesi abbiano ereditato debiti contratti dai colonizzatori. L'idea della campagna è ottenere l'annullamento di questi debiti per trasformarli in fondi per l'azione climatica. Questo permetterebbe alle comunità più svantaggiate, come i popoli indigeni e altri gruppi vulnerabili, di affrontare gli effetti del riscaldamento climatico. Inoltre, la campagna punta a ritenere responsabili le istituzioni internazionali coinvolte in questa mafia che continua a sfruttare e colonizzare il sud globale. Chiediamo riparazioni per i danni causati alle comunità locali. È inaccettabile continuare a essere sfruttati attraverso contratti opachi che favoriscono solo chi è al potere.
Dei contratti che vanno dal senso di donare più di interesse a quelli che sono al potere.
Se è pur ton travaglio, sì.
È anche per questi tuoi impegni che hai ricevuto il premio Alexander Langer.
Ah oui, bon,
Quando ho ricevuto la notizia ho sentito che questo premio era un richiamo alle mie responsabilità. Non è la fine della lotta, ma un modo per rinnovare il mio impegno per il clima, la pace, la coesistenza tra le comunità e il rispetto dei diritti umani. Dedico questo premio alle vittime dei conflitti e ai miei compagni attivisti. Ci dà speranza e forza per continuare. Come diceva Patrice Lumumba, la lotta continua. Anche se abbiamo ottenuto l'indipendenza, non siamo ancora liberi. Politicamente ed economicamente siamo ancora legati al giogo coloniale. C'è ancora moltissimo lavoro da fare per sentirsi davvero indipendenti. La visione di Alexander Langer è nobile, rappresenta una sfida per noi come esseri umani, perché oggi distruggiamo invece di costruire. E quando distruggiamo, ignoriamo, dimentichiamo che ci sono generazioni future e persino generazioni presenti che hanno il diritto di vivere in un ambiente sano, che hanno il diritto di vivere in un ambiente in cui c'è pace, dove i diritti umani costituiscono i fondamenti di ogni sviluppo umano, che in ogni caso la dignità umana, la giustizia sociale, questa giustizia distributiva costituiscono i fondamenti stessi di ogni lotta che vuole essere democratica o di ogni lotta che vuole essere buona in questi processi di cambiamento.
È buona da questi processi di cambiamento.
E anche per questa settimana Terzo Tempo si ferma qui, torna però sabato prossimo, come sempre, dalle 11 alle 11.30. Grazie a tutti e a tutte di essere state con me. Una buona giornata, un buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao!